Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente nel 1965 e scritto da Indro Montanelli, con Roberto Gervaso, L'Italia dei secoli bui. Il Medioevo, sino al 1000, inaugura la loro storia d'Italia. È un'opera di divulgazione storica che segue la penisola dalla crisi e dalla caduta dell'impero romano d'Occidente fino alla soglia dell'anno 1000, collocando le vicende italiane nel più vasto spazio mediterraneo ed europeo. Il libro affronta un'epoca nella quale l'Italia non costituisce un'unità politica impero, regni romano-barbarici, Bisanzio, Longobardi, Papato. Franchi e potenze islamiche concorrono a plasmarne territori e istituzioni. La scelta degli autori è narrativa invece di offrire una trattazione accademica sistematica. Organizzano il quadro storico attorno a snodi politici e ritratti di protagonisti. Ne deriva una sintesi rapida, leggibile e orientata a rendere riconoscibili le connessioni fra invasioni, potere religioso, conflitti dinastici e trasformazioni sociali. Il volume conserva i limiti di una divulgazione datata e fortemente interpretativa, ma resta significativo per la sua capacità di introdurre il lettore non specialista alla complessità dell'alto medioevo italiano. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla fine dell'impero romano a un'Italia politicamente frammentata. Il punto di partenza è il lento disfacimento dell'ordine romano occidentale, non inteso come un singolo evento isolato, ma come la premessa di un lungo mutamento politico e istituzionale. La deposizione dell'ultimo imperatore d'Occidente nel 476 costituisce un riferimento simbolico, ma il libro mostra soprattutto come la continuità romana non scompaia di colpo amministrazione, chiesa, diritto. Città e memoria imperiale continuano a influenzare le popolazioni che occupano o governano la penisola. In questo quadro, le guerre e gli insediamenti dei gruppi germanici non sono semplici episodi militari. Incidono sulla distribuzione della terra, sulla sicurezza delle comunicazioni e sulla capacità dei poteri pubblici di mantenere un ordine unitario. Montanelli e Gervaso privilegiano il movimento dei grandi attori politici, dalle corti imperiali ai re barbarici, per spiegare perché l'Italia diventi uno spazio conteso. Ostrogoti, Bizantini e Longobardi entrano così in una sequenza che chiarisce la perdita di centralità della penisola come centro di un impero e la sua persistente importanza strategica. La guerra greco-gotica e la successiva conquista longobarda contribuiscono a spezzare l'unità amministrativa, lasciando territori sottoposti a poteri diversi. Il valore del capitolo storico non sta quindi soltanto nell'elenco delle dominazioni, ma nell'evidenziare una conseguenza durevole. La pluralità politica italiana nasce da processi medievali e condiziona profondamente i secoli successivi. Secondo, Papato e Bisanzio Roma come centro religioso e posta politica nel racconto dell'Alto Medioevo. Il papato non appare soltanto come un'istituzione spirituale. La debolezza o la lontananza delle autorità imperiali trasforma progressivamente il vescovo di Roma in un soggetto con funzioni civili, diplomatiche e territoriali. Questa crescita non avviene in astratto, dipende dalla necessità di trattare con invasori, amministrare risorse, proteggere la popolazione e cercare alleati esterni. Figure come Gregorio Magno permettono agli autori di rendere visibile il passaggio da una chiesa, inseritane nell'ordine imperiale, a un papato sempre più impegnato nella politica della penisola. Il rapporto con Bisanzio è decisivo proprio perché Roma e l'Italia non cessano immediatamente di appartenere all'orizzonte romano orientale. l'impero di Costantinopoli tenta di riconquistare e governare parti della penisola, ma la distanza geografica, i conflitti militari e le controversie religiose rendono fragile tale controllo. Il lettore comprende così perché l'alleanza dei papi con i Franchi diventi una scelta strutturale, offre una protezione alternativa contro Longobardi e Bizantini e apre la strada a un nuovo equilibrio occidentale. Il libro tende a raccontare questi passaggi attraverso personalità e decisioni, con tono spesso ironico verso le vicende ecclesiastiche. Ciò rende la lettura vivace, ma richiede attenzione: le semplificazioni narrative non sostituiscono lo studio delle complesse dottrine, delle istituzioni e dei diversi interessi locali coinvolti. Terzo, Longobardi e Franchi, la formazione di poteri territoriali dopo Roma. La vicenda longobarda è centrale perché mostra come la penisola venga riorganizzata dopo la riconquista bizantina. L'arrivo dei Longobardi nel VI secolo produce un assetto territoriale discontinuo, il loro regno controlla ampie aree interne e settentrionali, mentre Roma, Ravenna e varie zone costiere restano legate a Bisanzio o a poteri locali. Non si tratta quindi di una sostituzione lineare di un dominatore con un altro, ma della coesistenza conflittuale di giurisdizioni, elite e tradizioni politiche differenti. È in questa geografia spezzata che maturano molte delle distanze regionali che caratterizzeranno l'Italia medievale. Gli autori presentano l'integrazione tra eredità romana e dominio longobardo soprattutto attraverso re, guerre e conversioni religiose. Il processo è rilevante perché un popolo inizialmente esterno alle strutture romane finisce per adottare strumenti di governo, pratiche giuridiche e forme di legittimazione cristiana. La conquista franca di Carlo Magno pone termine al regno longobardo, ma non cancella quanto esso ha lasciato nell'ordinamento territoriale e nella memoria politica della penisola. L'intervento franco, sostenuto dal papato, lega poi l'Italia a una costruzione imperiale transalpina, una soluzione utile a breve termine per Roma, ma incapace di creare un'autorità uniforme e stabile su tutto il territorio. Il tema consente al volume di spiegare la transizione dall'antico impero universale a un'Europa di regni, principati e poteri locali. Quarto, Carlo Magno, l'idea imperiale e l'eredità della dissoluzione carolingia. L'incoronazione di Carlo Magno, nell'Ottocento, costituisce uno dei nodi interpretativi del libro. Essa non equivale a una restaurazione dell'antico impero romano, bensì alla costruzione di una nuova legittimità occidentale, fondata sull'alleanza fra dinastia franca e papato. Per la penisola il fatto è cruciale: Roma acquista un rilievo simbolico eccezionale, ma l'Italia diventa anche parte di una più ampia competizione per il titolo imperiale e per il controllo delle sue risorse. Montanelli e Gervaso usano la figura di Carlo Magno per dare unità narrativa a una fase vasta e disomogenea, sottolineandone la capacità di concentrare potere e di dare forma a un ordine europeo. La prospettiva resta però attenta alla precarietà di quell'ordine. L'impero carolingio dipende da legami personali, fedeltà aristocratiche e strumenti di comunicazione limitati. Perciò la sua estensione non garantisce una piena coesione amministrativa. Dopo Carlo Magno, divisioni dinastiche e rivalità locali rendono evidente la fragilità della costruzione imperiale. Il libro conduce così il lettore verso il dicrismo secolo, quando l'autorità regia e imperiale convive con poteri territoriali sempre più autonomi. Questa dinamica aiuta a comprendere il successivo rilievo di marchesi, conti, vescovi e signori. La trattazione è efficace come sintesi degli eventi, pur privilegiando la storia del potere rispetto a un'analisi estesa delle strutture economiche e della vita delle comunità rurali. Infine, i secoli bui come formula narrativa accessibilità, ritratti e limiti storiografici. Il titolo riprende una tradizionale immagine del Medioevo, come età oscura, segnata da violenza, invasioni e rarefazione delle fonti. Il libro mostra effettivamente le difficoltà di un periodo in cui città, commerci e apparati pubblici subiscono profonde contrazioni in molte zone della penisola. Tuttavia, la formula non deve essere scambiata per una descrizione esaustiva dell'epoca. La storiografia contemporanea insiste maggiormente sulle continuità con il mondo romano, sulle trasformazioni regionali, sugli scambi mediterranei e sulle innovazioni che maturano nel lungo periodo. Il lettore può dunque usare il titolo come chiave per comprendere l'impostazione drammatica degli autori, non come giudizio definitivo su 5 secoli di storia. La forza distintiva di Montanelli e Gervaso è la divulgazione per ritratti Attila, Alarico, Galla Placidia, Gregorio Magno, Maometto, Carlo Magno e gli Ottoni diventano punti di accesso a svolte più vaste. Questo metodo rende memorabile la cronologia e chiarisce gli intrecci fra Italia, Impero d'Oriente, mondo germanico e Islam. Al tempo stesso comporta un limite: il peso attribuito ai protagonisti può ridurre lo spazio dedicato alle strutture sociali, alle masse contadine, ai mutamenti economici e alle differenze locali. Anche i frequenti parallelismi con il Novecento, tipici dello stile montanelliano, sono interpretazioni giornalistiche e non prove storiche. L'opera va quindi letta come un'eccellente porta d'ingresso narrativa, da integrare con studi più recenti e specialistici. In conclusione, l'Italia dei secoli bui è indicato soprattutto a chi desidera costruire o riprendere una visione d'insieme dell'alto medioevo italiano senza affrontare subito una monografia universitaria. Può essere utile agli studenti, ai lettori di storia generale e a chi intenda proseguire con gli altri volumi della storia d'Italia. Offre una cronologia intelligibile e mette in relazione la crisi di Roma, le dominazioni ostrogota e longobarda, l'intervento bizantino, l'ascesa del papato e l'ordine carolingio. Il beneficio pratico consiste nel disporre di una mappa narrativa dei principali passaggi e delle loro connessioni europee. Quello intellettuale è riconoscere che l'Italia medievale nasce dentro una pluralità di poteri, non da una traiettoria nazionale lineare. Rispetto a manuali specialistici o a sintesi accademiche, il volume si distingue per ritmo, chiarezza e capacità di usare le biografie dei protagonisti come strumento esplicativo. Non è però il testo migliore per chi cerchi l'aggiornamento storiografico, il dettaglio documentario o un'analisi approfondita di economia, società e culture locali. La prosa brillante e le interpretazioni nette sono insieme il suo pregio e il suo limite, favoriscono l'orientamento, ma possono semplificare problemi complessi e riflettere categorie del tempo in cui fu scritto. Letto criticamente e affiancato da studi contemporanei su bizantini, longobardi, papato e società alto medievale, resta una lettura efficace e storicamente influente nella divulgazione italiana. Se vuoi supportare Indro Montanelli, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!